Vorrei iniziare, anche se si è già celebrato l'ora media, ma vorrei comunque introdurre questa meditazione proprio con una preghiera che ha come tema la luce proprio, e quindi nulla a caso. Signore nostro Dio, aiutaci ad emergere dalle tenebre verso la luce, rischiara il nostro cuore con la conoscenza, donaci la luce che ci guidi verso di te. Signore Dio nostro, metti luce nel nostro cuore, nel nostro sguardo, nelle nostre parole, davanti a noi e dietro a noi. Metti luce nell'anima nostra, inondaci di luce, dilata il nostro cuore, aiutaci a vivere nella luce e nella bellezza della tua verità. Signore nostro Dio, Dio della luce, vi sia luce nella nostra vita, luce nella nostra morte e nel giorno della risurrezione. Amen. Questa bella preghiera è la preghiera che ogni fedele musulmano è chiamato a recitare prima di recarsi alla Mecca. La lezione che vorrei offrirvi oggi pomeriggio riguarda un incontro di Gesù, questa volta non con una donna, bensì con due donne. E quell'episodio che noi conosciamo benissimo, perché è riportato da tutti e tre i sinottici, ovvero da Marco, Matteo e Luca. Noi la leggiamo, leggiamo questo testo tratto da, nella versione marciana, ben sapendo però che Marco ha influenzato Matteo e Luca. Infatti è più sviluppato in Marco e un pochino più ridotto sia in Matteo che in Luca. Il brano è quello di Marco 5, 21 seguenti, ed è la guarigione dell'emorroissa e la risurrezione della figlia di Gairo. Sono due episodi incastrati, lo sapete bene, in tutti e tre gli evangelisti viene raccontato questo episodio come un unico evento, e questo ovviamente deve farci già intendere qualcosa, che probabilmente sono due parti della nostra umanità. Ecco. Leggo la versione appunto di Marco, quindi Marco 5, 21 seguenti. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, lì si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui e molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo, e la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. Non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: talità cum, che significa fanciulla, io ti dico, alzati. Subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo, e disse di darle da mangiare. Si tratta di due casi disperati. Una donna ha una malattia che la rende fortemente impura. È una donna mestruata da 12 anni consecutivamente. E voi sapete che una donna mestruata non può avvicinarsi a nessuno, è una donna impura, non può toccare nulla, perché renderebbe tutto impuro. Quindi in quel periodo è una morta vivente. Ma questo periodo per questa donna dura da 12 anni. 12 anni è un numero importante nella scrittura. Non è un caso che è malata da 12 anni e la ragazzina ha 12 anni. 12 è l'età in cui una ragazza prendeva marito in Israele, ci si sposava tra i 12 e i 15 anni. Quindi rappresenta una sorta di generazione, è una generazione, è una vita. È un compimento, è già un qualcosa di compiuto, si è fecondi. Teniamo presente questo dato che è importante. Non è una bambina, è una donna quella lì, la ragazzina. Anche se viene chiamato da tutti, tranne da Gesù, che la chiama ragazza, bisogna leggere in greco. Tutti la chiamano bambina, eppure è una donna da età, da matrimonio, da sposare. Questo è un dato importante. Due casi disperati, dicevamo, entrano entrambi in contatto con Gesù. Gesù rappresenta l'amore. E l'amore rimette in cammino, l'amore ha questa potenza di rimettere in moto la vita anche quando sembrava ormai morta. Anche i casi senza speranza rimette in moto l'amore. Perché non si lascia bloccare dalle evidenze del male. Gesù, in tutto il Vangelo si evince questo, ma in particolare in questo episodio, Gesù non si rassegna all'abitudine del male. questa donna avrà potuto dire: ormai è una vita che sono così. Gesù è venuto per rimettere in moto la vita, quella che si credeva morta. Questa è la salvezza. Noi siamo facili ad arrenderci a situazioni di morte che ci abitano o che abitano gli altri. A volte diciamo: tanto son fatto così. Ci arrendiamo all'evidenza del male. Ebbene, Dio non si arrende. Dio non si arrende. Per lui 12 anni sono troppi. E qui va fatta una specificazione, però. Ovviamente Gesù, questo vale anche per i tre miracoli, per gli altri due miracoli, diciamo, di risurrezione, ovvero il figlio unico di madre vedova, che analizzeremo, e poi Lazzaro. Gesù ha compiuto, stando al testo, ha compiuto tre miracoli di risurrezione, cioè ha riportato in vita tre morti, ma io vi inviterei a leggere questi episodi non tanto come una rianimazione di cadavere, perché a ben vedere non avrebbe alcun senso. Gesù avesse effettivamente riportato in vita dei cadaveri, non avrebbe fatto e non ha fatto un bel servizio a questi personaggi. È già doloroso morire una volta, ma morire due è ancora peggio, perché tanto sarebbero rimorti. Quindi già il testo ci invita a leggere questi cosiddetti miracoli in... Cosa ci sta sotto? Ci sta sotto la convinzione che per Gesù la vera morte non è quella biologica. Gesù non è scandalizzato della morte biologica. La morte biologica sapeva benissimo che avrebbe toccato tutti. Per Gesù è interessato invece, quasi in maniera ossessiva, alla seconda morte. Quindi per Gesù esistono due morti: la morte biologica, che è la prima morte, che toccherà tutti, ma poi c'è la seconda morte. E qual è la seconda morte? Quella da vivere, quella di vivere da morti, cioè è la morte dei viventi. È la morte dei vivi. Non so se rendo l'idea. È una morte. È quello che noi diciamo a volte, no? Forse lo avete detto anche ai vostri figli: ma guarda, mi sembri un morto, no? Un morto vivente, ma fai qualcosa, datti da fare, cioè sembri, no? Sembri un cadavere. Ecco, questa è stata l'ossessione di Gesù: riportare in vita queste persone. Non i cadaveri. Provate a pensare, ad esempio, tanto per dire che Gesù aveva in mente questo tipo di morte, quando dice: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Non sta pensando ai cadaveri, no? Che seppelliscono i cadaveri, no? Lasciate che i morti, sta pensando che ci siano effettivamente dei morti viventi che si prendono cura degli altri morti, no? Lasciate che i morti seppelliscono. Quindi, prima, provate a pensare quando inventa la bellissima parabola di Luca 15, il figlio il prodigo. Il padre dice al fratello: questo tuo fratello era morto, e mai tornato in vita, e non sta indicando un cadavere, ovviamente, non era morto biologicamente, capite? Allora, anticipiamo questa ragazzina, e sono due morti queste, la donna emoroissa e la ragazzina, sono due morti viventi. Una perché, e sono 12 anni che non ha rapporti sociali, non ha rapporti interpersonali, quindi è una morta, è uno zombie. E l'altra, infatti lo dirà, non è morta, dorme, capite? Interessante, eh? Quindi il problema è che noi molte volte ci arrendiamo al nostro essere morti, eh? Ci arrendiamo, ci accontentiamo di vivere una vita da morti. Ma Dio non può arrendersi a questo, non vuole figli morti, ma vuole figli viventi, tanto che Gesù è venuto a dare la vita eterna. Occhio, altra cosa importante da mettere nel nostro vocabolario, vita eterna nel Vangelo non indica mai una vita dopo la morte, stiamo attenti. Siamo noi cattolici che non so perché ci siamo appropriati di questo termine indicandolo come la vita oltre la morte. Nel Vangelo si usa vita eterna ad indicare una vita qualitativamente così alta, così grande, così bella da vincere anche la morte. Questa è la vita eterna. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, cioè una vita così bella, così forte, da vincere poi anche la morte biologica, cioè di passarla, di oltrepassarla, di scavalcarla. Allora, forse converrebbe anche ampliare un po', ma questo lo lascio anche alla vostra meditazione personale. Gesù in questo brano, sia di fronte alla donna matura, che di fronte a questa donna che si sta aprendo alla vita perché è dodicenne, non può arrendersi alla... che qualcuno le possa considerare morte. Cioè, Gesù non può accontentarsi, non può arrendersi. Allora chiediamoci, quante volte anche nelle nostre comunità familiari, lavorative, parrocchiali, ci arrendiamo alla vita morta? Quante volte? Ma non solo. Quante persone abbiamo condannato a morte noi stessi? Magari in nome di una legge religiosa. Questa donna era una morta vivente grazie a una legge divina. Levitico dice chiaramente: una donna mestruata deve stare fuori dal consesso civile, non può toccare nulla. È parola di Dio. Quante persone accettiamo che vivano da morti, da morte, anche in nome delle nostre leggi religiose? Guardate che ci sono tanti, lo sapete meglio di me, ecco, ma abbiamo condannato a morte, anche se non biologicamente, fisicamente, abbiamo condannato a morte tante persone, anche in nome di Dio. Le abbiamo fatte sentire ormai spente, ormai finite. Quanti falò abbiamo acceso per bruciarvi donne e uomini anche fisicamente, che non rientravano nei dettami della legge ecclesiastica? Quanti letti di Procuste abbiamo allestito per distenderci sopra gli uomini, se non corrispondente alla nostra idea di lunghezza? Li abbiamo mutilati, dilaniati, perché vi rientrassero a tutti i costi. Sapete il letto di Procuste, no? È un mito. Procuste, questo personaggio mitologico che fermava i pellegrini a una sorta di confine, e chi non rientrava nella lunghezza del suo... lui aveva un letto, e faceva stendere le persone su questo letto. Quelle troppo lunghe, quelle che uscivano, le tagliava, testa e piedi. Quelle troppo corte le allungava, ma voi capite che in un caso o in un altro le faceva morire. L'importante è che rientrassero nel suo letto. Quante volte abbiamo fatto così con le persone, noi, gente di chiesa. Chi non rientra nella norma, le tagliamo o le allunghiamo. L'importante è che coincidano con la legge, con la norma. Questi sono tutti morti, morti viventi, che stanno fuori dal consesso magari ecclesiale, comunitario. Ho accennato nel primo giorno, creando anche qualche scompiglio forse, ma lo ribadisco anche adesso, no? Io parlo dei divorziati risposati, ad esempio, no? L'impossibilità di accostarsi ai sacramenti, penso a... così, a scelte di sessuali, ecco, di tendenze sessuali, no? Ecco, Gesù è venuto a insegnarci che non esiste legge che tenga dinanzi all'uomo compiuto. Lo ribadisco, l'ho già detto, ma lo ribadisco in questo episodio, l'uomo è sempre più grande della legge, fosse anche divina. Voi sapete che in Marco il momento di rottura, cioè quell'episodio dopo il quale il potere, l'establishment religioso, quindi sacerdoti, farisei e scribi, lo vogliono uccidere, è il momento in cui Gesù ha detto: non è l'uomo fatto per il sabato, ma il sabato fatto per l'uomo. Quando ha detto questa frase, dice Marco, da quel momento lo vogliono fare fuori. Il problema è che siamo al capitolo 3, cioè subito. Si è giocato tutto. Ma certo, quando ha detto che l'uomo è sopra la legge divina, quando Gesù ha detto che l'uomo viene prima di Dio, beh, per il potere religioso ha detto no, non è possibile. E noi cosa ci stiamo a fare? E noi cosa ci stiamo a fare? Siamo noi a decidere quello che è bene e quello che è male. Siamo noi a decidere la lunghezza del letto di Procuste. Siamo noi a decidere se sei dentro o fuori. Chi sei tu a dire che non è più così? Ne parlavo oggi a tavola, no? Ma chi siamo noi, Chiesa, dico, a decidere ciò che è bene e ciò che è male per le persone? Ma chi siamo? Chi siamo noi che ci permettiamo a dire tu sei dentro e tu sei fuori? In nome di cosa? Ecco, sono queste le cose che non vanno giù, sapete? A meno a me. Con che potere? Non certamente un potere che viene da Dio, quello ce lo siamo arrogati noi. A questa donna morta, questa morta vivente, Gesù dice, questo nella versione matteana, molto bella, dice: coraggio, coraggio, è bellissimo. È curioso che il termine, se fate una ricerca, il termine coraggio, la parola coraggio nei Vangeli ricorre tantissime volte in bocca a Gesù. Questo è il miracolo prima del miracolo, perché dire a una persona coraggio vuol dire, di fronte anche a una situazione impossibile, tu abbi coraggio. Bellissimo, bellissimo. Questa donna ha avuto fede, ha creduto che se avesse anche solo toccato Gesù, fosse entrata, sarebbe entrata, avesse toccato Gesù, sarebbe entrata in relazione con Lui. La sua vita sarebbe tornata a respirare, sarebbe uscita dalla morte, quella morte a cui aveva condannata la legge divina. E Gesù cosa fa? Si lascia coinvolgere. Non avrebbe potuto, perché la legge, la Torah dice, non puoi lasciarti toccare da una donna mestruata. Diventi impuro. Ma Gesù se ne sbatte della purità. Con Gesù è finito il puro e l'impuro. Non c'è più. Sono categorie che non tengono più con Gesù. Lo dicevo ieri, guardate il catechismo, cosa abbiamo fatto della purezza? Ma non tengono più, cosa vuol dire? Gesù si lascia coinvolgere, non ha paura di essere reso impuro, semplicemente perché l'uomo non rende impuro. L'uomo non potrà mai rendere impuro qualcuno, perché ha una dignità talmente alta che la categoria di puro, impuro, non ha più senso. Gesù è venuto proprio per i malati, gli impuri, gli ingiusti. Ed è solo nell'essere toccato da queste persone che può porre in atto la sua potenza, la sua benevolenza, la sua misericordia, può manifestare chi è Dio, soltanto se viene toccato da queste persone. Infatti, non so se avete mai fatto caso, quando Gesù dice, ma chi mi ha toccato? Come se Gesù non fosse consapevole della forza che si portava dentro. Essendosi reso conto della forza che era già uscita da lui, capite? Si rende conto dopo che è uscita. È grandiosa questa cosa, È come se non fosse in grado di gestire la sua potenza. Ma per cosa dice questo Matteo? Scusate, Marco, cosa vuole dirci? Vuole dirci che l'amore funziona così. L'amore di Dio fuoriesce se provocato dalla malattia, dal male, dal peccato. Non sta a pensare adesso decido io, cioè l'amore quando viene toccato dal male, dal meglio di sé. È una logica conseguenza, è inevitabile. Ho detto ieri, Dio non ama, Dio è amore, non può non amare. Dio non usa misericordia, Dio è misericordioso. Non può non esserlo. Quindi viene toccato dalla miseria e cosa esce? La misericordia, immediatamente. Non sta a guardare, te lo sei meritato, sei impuro, sei puro, sei... non... Dio Giovanni 19,34 dice qualcosa del genere. Uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito uscì sangue ed acqua. Era inevitabile che fosse così. Luca 8,46 dice: qualcuno mi ha toccato, ho sentito che una forza è uscita da me. Quando il male, l'impurità, il limite tocca Gesù, quasi per necessità esce una forza di bene generatrice e salvatrice. Guardate, è così che funziona l'amore in Gesù, ma in ciascuno di noi, perché l'amore è amore in Gesù e in ciascun essere. L'amore è amore per definizione. Quindi il male scatenato sull'amore permette all'amore, anziché di diminuirlo, di dare il meglio di sé. L'amore dà il meglio di sé quando viene ferito. E subito uscì sangue ed acqua. Il chicco di grano dà il meglio di sé quando muore, quando è calpestato, quando è sottoterra, quando marcisce. Più la situazione negativa si acchianisce su Gesù, più questa gli permette di avanzare nel bene, a diffonderlo. Il male su Gesù, quindi il male scatenato sul bene, funge come sorta di combustibile. Il male è il combustibile dell'amore. Lo so che sono cose un po' difficiline, però il Vangelo ci parla solo di questo, dobbiamo convertire la nostra testa. Per questo che l'amore non può difendersi, perché se l'amore si difendesse perderebbe l'opportunità di salvarsi. Allora sarà un motivo perché Gesù nelle Beatitudini, nel discorso della montagna, Matteo 5, dirà: io vi dico di non opporvi al malvagio. Perché se vi opponete al malvagio, cioè rispondete alla violenza con la violenza, in voi non succederà nulla. Perdete una grande occasione per compiervi come persone. L'unico modo per il compimento dell'umano è rispondere al male con il bene. Non difendetevi dalle situazioni maligne, dal male, dalla cattiveria. Rispondete con il bene, sotto forma in questo caso di porre l'altra guancia, però il significato è questo: io vi dico di non opporvi al malvagio. Del male ricevuto dobbiamo in qualche modo approfittarne, perché da noi possa uscire il bene, che una volta diffuso instaurerà il regno, ovvero Dio in azione. E vi invito a leggere il grande episodio del grano della tizzania in questa ottica. Perché Gesù dice, Gesù, il padrone della parabola, dice: ma no, non strappate la zizzania, perché la zizzania è la possibilità perché voi sperimentiate la bontà del grano. Se tagliate la zizzania, siete fregati. Vedete, è tutto collegato, è tutto collegato. Però bisogna entrare in una logica. Io credo che se entrassimo pian piano in questa logica, il Vangelo comincia a parlarci in una maniera splendida. Tutto diventa conseguenziale, diventa... è vero, è proprio così. Questa donna era malata, malata nelle relazioni, malata, abbiamo detto, nei rapporti familiari, sociali, amicali. E Gesù la rimette in moto. cioè le permette di rientrare in quelle relazioni che le avrebbero donato la vita, e le dice: la tua fede ti ha salvato. Questa è una frase che Gesù dirà tantissime volte quando guarisce qualcuno. Quando rimette in moto la vita, dice: la tua fede ti ha salvata. Occhio, non dice la fede in Yahweh ti ha salvato, e neanche la fede in me ti ha salvato. Qui non si sta dicendo: tu hai avuto fede in me. La tua fede ti ha salvato. Interessante, eh? Proviamo a tradurre questa affermazione. Dopo aver compiuto un gesto di guarigione, di conforto nella fatica di vivere, Gesù rimanda le persone, sempre le rimanda a se stesse, alla forza che si portano dentro. Per crescere verso la pienezza di una vita non subita. Gesù rimanda sempre a quella forza che ci si porta dentro. È come se dicesse: credi maggiormente in te stesso. Guarda che dentro di te hai una forza e un'energia che può rimetterti in moto. Credici, tu. Hai tutto dentro. Questo è un tema a cui io tengo tantissimo, questo delle persone, ma anche perché si evince in maniera splendida dal Vangelo, ma tutte le persone che entrano in contatto con Gesù, Gesù le rimanda alla propria interiorità. La tua fede ti ha salvato. Il tuo amore per la vita ti ha salvato. Questa indicazione la troviamo presente già nell'Antico Testamento più volte. In maniera splendida viene indicato in due passi. Uno, non ho le indicazioni, vado a memoria. Uno è nel libro di Tobia, e l'altro nell'episodio di Gedeone, raccontato dai giudici. Gedeone, sapete la storia di Gedeone, no? È ultimo fratello dell'ultima famiglia, proprio un poveraccio, e a un certo punto il Signore gli appare dicendo: senti Gedeone, ho bisogno di te che tu vada in guerra contro i Madianiti. Proprio io, dice, ma io non sono nessuno, io sono un ragazzo, non accampa. E Gesù, e Yahweh, il Dio, ecco, che, con cui parla, gli dice: vai con la forza che è in te. Vai con la forza che è in te. Non dice: vai con la mia forza. Vai con la forza che è in te. La stessa cosa viene fuori nel dialogo tra Tobia e l'arcangelo che lo sta accompagnando. Ecco, io penso che la Chiesa dovrebbe fare propria, impossessarsi di questa formula dinanzi alle persone e dire alle persone: va, la tua vita ti ha salvato. Dovremmo imparare a rimandare le donne e gli uomini che incontriamo a loro stessi, alle loro storie, alla loro vita, rivelando loro che è proprio dentro di loro che c'è il divino che può compiere. Che non occorre aspettarlo dall'alto, come una medicina, come un miracolo, come una grazia, perché grazia non è qualcosa di esterno all'uomo e soprattutto non sarà elargita a patto che si debba cambiare vita. Forse questa donna, avendo vissuto in quel contesto, si era convinta anche lei di essere impura. di dover vivere tra i sepolcri. Vi ricordate l'altro episodio, no? Quello che vive tra i sepolcri. Certo che se tu dici a una persona, guarda che tu devi vivere lì, stai lì buona, è certo che si convincerà anche lei di stare lì. Ecco, Gesù non può permettere, che vi siano persone condannate a vivere tra i sepolcri, e le rimanda all'energia, alla bellezza che si portano dentro. Credici anzitutto tu. È un rimando alla propria dignità, alla propria grandezza, alla propria grazia. Siamo graziosi per nascita. E guardate che questa grazia non viene conferita col battesimo, ma per nascita. Poi c'è un padre che è disperato dal dolore per la perdita della propria bambina. Vi ho fatto notare, però bisognerebbe leggerlo in lingua originale, la mia figlioletta sta morendo. Poi, tua figlia è morta perché disturbi ancora il maestro, e avanti così. In tutto il Vangelo viene chiamata questa bambina, questa ragazza, in età da marito, quindi già una donna, in quell'epoca lì era così. E questa ragazza che non viene neanche chiamata per nome, non ha un nome, viene chiamata la figlia del capo della sinagoga. Viene indicata con un ruolo. Ma certo che questa figlia, questa donna è morta. Lei che dovrebbe essere già insieme a un uomo per farsi una vita sua, viene ancora considerata la figlia del capo della sinagoga. Viene ancora considerata la mia bambina. Viene ancora considerata proprietà di altri. Ma certo che è morta, certo. Qui si aprirebbe tutto un discorso educativo bellissimo. Quanti figli morti avete nelle vostre case, o avete avuto nelle vostre case? Quando non permettete loro, lo dico voi, ma apriamo il discorso ovviamente, ma quando le abbiamo sempre impedito di fare la propria vita, di poter crescere liberamente, senza proiettare sogni, desideri. Questa bambina donna è una finta morta. Non so se avete mai fatto, vi siete mai chiesti perché l'episodio finisca con questa indicazione che sembra assurda da parte di Gesù: datele da mangiare. Cosa c'entra? C'è un teologo che io amo molto, si chiama Drewermann, teologo tedesco, il teologo più letto in Germania. Ratzinger l'ha spedito fuori dalla Chiesa Cattolica quando era prefetto della dottrina della fede. Infatti lui è uno psicanalista, e adesso mi pare che non sia più prete proprio. Le avevano tolto la facoltà di predicare, e lui ha fatto che togliersi anche da... Però continua a scrivere, è un teologo di una bellezza, di un'apertura impressionante. Vi invito a leggere qualcosa di Drewermann. E Drewermann invita, da psichiatra, ecco, da psicanalista più che altro, invita a leggere questo episodio in quest'ottica. Questa ragazza, questa donna si è lasciata morire di anoressia. Un'anoressica. Voi sapete che l'anoressia è un disturbo alimentare, ma in realtà è una vendetta in qualche modo verso la figura materna. Cioè, chi ti ha impedito di vivere, adesso io faccio morire te morendo io. Te la faccio pagare in qualche modo, questa è l'anoressia. Allora Dreverman dice, in realtà questa donna si finge morta per poter vivere veramente. Si finge morta per poter vivere veramente. Ha dovuto morire per poter cominciare a vivere almeno una volta. Visto che quando era in vita era in realtà morta, perché era sempre considerata all'ombra del padre, della madre. Non era mai lei stessa, lei che doveva avere già conosciuto l'amore. È come la bella addormentata, che perché addormentata ha quella vita che tutti pretendevano da lei. Ma alla fine riceve la visita, per rimanere nel campo delle fiabe, che voi sapete che a livello psicologico sono impressionanti, la visita del principe, in questo caso il Cristo. Guardate, non la prende per i capelli e neanche per i polsi, la prende per la mano, come due amanti, due alla pari. La riporta alla fiducia della vita, la spoglia di tutte le attese, i sogni di tutte le persone che l'hanno fatta ammalare, l'hanno fatta morire a forza di pretese. Guardate che noi rischiamo di far morire le persone caricandole di attese a cui non potranno mai corrispondere. Ci sono dei giochi affettivi a volte che fanno morire le persone, in nome del bene, ancora una volta. Ora è amata da questo uomo semplicemente perché lei era amabile, per quello che era, non per quello che gli altri desideravano che ella fosse o diventasse. Le persone vanno amate nella loro oggettività, non buttando su di loro i nostri desideri perversi, i nostri sogni non vissuti, frustrati. Dreverman scrive, mette in bocca a Gesù queste parole: «Fanciulla, io capisco tutta l'angoscia di cui ti hanno oberato. Capisco la tua paura di camminare con le tue gambe, comprendo benissimo quanta dipendenza, arrendevolezza, falsa obbedienza e bisogno di sicurezza ti abbiano inculcato. E tuttavia alzati, ciò significa intraprendi la strada che sei in grado di percorrere, da te, alzati, decidi da te la direzione da dare alla tua vita». È interessante che ogni volta che Gesù guarisce qualcuno dice va, non trattiene mai per sé, rimanda ciascuno alla sua pienezza di vita, che ciascuno diventi quello che deve diventare e non quello che gli altri vogliono che tu diventi. L'episodio delle due donne si fermano senza dirci qual è il futuro di queste due donne. Non sappiamo nulla di come andrà a finire alla donna emorroissa guarita e della figlia, tra virgolette, risuscitata. C'è da credere che entrambe siano tornate alla vita in pienezza, cioè spose e donne finalmente compiute. Questo è l'unico sogno di Dio su ciascuno di noi. diventare amanti, cioè persone amate e amanti, cioè capaci di amare, e uomini e donne compiute. Questo è l'unico sogno, l'unica volontà di Dio, che noi cominciamo a camminare verso la pienezza di noi stessi. Non esiste altra volontà di Dio. A volte ci si chiede, ma quale sarà la volontà di Dio? La volontà di Dio è solo uno, che tu diventi pienamente te stesso, nella felicità. Che tu diventi realizzata, compiuta. Questa è la volontà di Dio, non è altro. Come un genitore ha un'unica volontà sul suo figlio, non che faccia il medico o l'astronauta o l'archeologo. Che il figlio diventi se stesso, in pienezza, nell'amore, realizzato, compiuto, felice.